Nel 1819 fu pubblicata, anche in Italia, la traduzione del più importante manuale di ostetricia dell'Europa del tempo. Si trattava di un'opera imponente, scritta e rielaborata per 40 anni da Jean-Louis Baudeloc, un professore della Facoltà di Medicina di Parigi e primario del più grande reparto di maternità del continente, nella capitale francese. Il successo di questo manuale, già testo di riferimento per gli ostetrici francesi, inglesi, tedeschi e olandesi, risiedeva nella sua completezza, nel suo rigore scientifico, nel suo apparato iconografico precisissimo. Inoltre, dell'arte ostetricia, questo è il titolo dell'opera, era il primo manuale a trattare in modo completo le procedure operatorie per praticare un'operazione sperimentale rivoluzionaria, il cesario su paziente viva. L'autore spiegava minuziosamente dove incidere i 6 strati di tegumenti addominali da recidere prima di arrivare all'utero. Indicava come praticare il taglio lungo 6 pollici francesi e istruiva sulle manovre con cui estrarre il feto. Tuttavia, sorprendentemente per lo sguardo di una lettrice o un lettore contemporaneo, mancano le indicazioni su come trattare la fenditura di 16 cm incisa sull'utero. Baudeloc scriveva: «La ferita dell'utero esige poca cura. La sua riunione è opera della natura». Era convinto, come i suoi contemporanei, che non fosse necessario risuturarlo, che si sarebbe rimarginata da sola e che sarebbe guarita nel giro di qualche minuto. Questa idea così solida era legata alla teoria che vedeva l'utero come un organo autorigenerante in virtù del suo essere l'organo fondamentale della generazione. Oggi lascia senza fiato questa sua convinzione assurda circa i poteri autorisananti dell'utero. Una fiducia in convenzioni senza fondamento fisiologico tanto audace quanto tragica. Tutte le donne che furono operate secondo queste indicazioni del manuale ostetrico più famoso d'Europa morirono nel giro di poche ore. La grande irrorazione sanguigna dell'utero causava emorragie interne sempre fatali. Si trattava di convinzioni secolari che non erano state scalfite nemmeno dalle contemporanee nozioni di anatomia, né dalle osservazioni pratiche, e che continuarono ad avere seguito fino al tardo 800, appena 150 anni fa, al tempo delle nostre bisnonne. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Oggi abbiamo con noi Elena Daniele e Stefano Mulas, entrambi dottorandi al Dipartimento di Filosofia di Bologna. Elena si occupa di storia dell'ostetricia e della medicina nella Francia rivoluzionaria, mentre Stefano di storia della chimica e della medicina nella Firenze del XVI secolo. Ma passiamo al dunque. L'episodio che ho raccontato prima mi sembra assurdo. Come mai in un'epoca così vicina a noi si commettevano ancora errori così gravi in fatto di salute femminile? Perché le conoscenze della conformazione del corpo delle donne erano ancora così rudimentali? Ma soprattutto, in che senso possiamo considerarle delle idee sbagliate?
Ciao Gabriele, grazie per l'invito. L'episodio con cui abbiamo aperto la puntata è significativo nel darci una percezione chiara di quanto le conoscenze e le metodologie ginecologiche contemporanee siano delle nozioni e delle conquiste recenti, frutto di un interesse scientifico e di una ricerca giovane. Come accennavi, fino ai primi decenni dell'Ottocento, un'ampia parte delle conoscenze mediche e ginecologiche risentiva ancora profondamente di convinzioni tanto antiche quanto sbagliate, che avevano radici in una tradizione medica risalente ad almeno 1500 anni prima, quella ippocratico-galenica. Nella tarda età moderna, e soprattutto nel Settecento, la medicina si era modernizzata, aveva adottato un approccio meccanicista nell'interpretazione del funzionamento dei corpi, ed era diventata una materia clinica con nuove fondamenta nelle scienze sperimentali. La medicina dei lumi si era liberata dal discorso religioso e morale che l'aveva informata fino ad allora. Eppure, i corpi e gli organi femminili rimanevano degli oggetti di studio sfuggenti e di cui la conoscenza era incerta. Quest'aura di imperscrutabilità sembra cozzare con l'origine antica degli studi sui corpi femminili. Basti sapere che il testo medico più antico mai reperito, il papiro di Kauan, risalente al 1825 a.C., è dedicato all'utero, ai rimedi per guarire i disturbi che l'organo poteva causare sul resto del corpo e ai metodi di contraccezione. Per curiosa e curiosi, uno tra i più quotati era l'inserimento di guano di coccodrillo nella cervice. Questa testimonianza remota attesta che i corpi e la salute delle donne sono sempre stati argomento di interesse per chi si occupava di salute. L'utero, in modo particolare, rimase per secoli l'organo occulto che affascinava quanto respingeva medici e filosofi. Così interno da essere invisibile e intoccabile, così legato al segreto della generazione da essere quasi sacro, oltre che misterioso. La teoria medica prodotta in Grecia tra V e IV secolo, una delle più influenti della medicina occidentale per secoli, aveva fatto dell'utero la sineddoche del corpo femminile. Con l'uno si identificava anche l'altro. Per citare un autore che si incuria necessariamente in un podcast di filosofia, ossia Aristotele, l'utero era la caratteristica fisica peculiare alla donna come il pene lo era per gli uomini, due organi che identificavano anche la socialità delle persone. Da allora, e da molto prima, l'utero non era solo un organo con particolari funzioni biologiche e fisiologiche, ma la sede fisica e simbolica della sessualità delle donne, della generazione, della gravidanza, della nascita e dell'inafferrabilità che veniva attribuita all'identità femminile. Nell'utero sono sempre confluite non solo le conoscenze mediche, ma le stratificazioni culturali e antropologiche delle credenze e della socializzazione delle donne. La storia delle idee sull'utero ci aiuta a capire come sia stato interpretato moralmente e filosoficamente il corpo femminile. Inoltre, ci rivela la postura intellettuale dei medici, quasi sempre uomini. Ci dice come sono stati guariti, come sono stati curati e come ci si è preso cura del corpo delle donne. Nel IV secolo a.C., Ippocrate aveva individuato nell'utero la responsabilità di quelle che considerava le malattie femminili. Se irritato, l'organo poteva spostarsi fino in gola e provocare senso di soffocamento accompagnato da convulsioni, grida, conati di vomito e aggressività. L'utero era considerato un organo itinerante all'interno del corpo e perpetuamente mutabile, dunque suscettibile ai cambiamenti delle condizioni esterne e degli equilibri interni del corpo, provocava la mutevolezza delle sue portatrici. Nel corpus ippocratico, l'utero era un disturbatore degli equilibri dei quattro umori e il maggior responsabile della natura fredda, umida, spugnosa delle donne, che conferiva loro caratteri melanconici, volubili, capricciosi e instabili. Una delle soluzioni per contrastarne il mutare e il vagare era la gravidanza, ossia l'incontro del seme femminile con quello maschile, caldo e secco, che costringeva il corpo femminile all'equilibrio. Queste teorie hanno informato la medicina occidentale e dato forma anche ai ruoli sociali considerati salutari e appropriati per le donne. La medicina tardoantica e medievale risentirono profondamente di questo modello e lo amplificarono. Su questo vennero basati interi sistemi diagnostici e terapeutici che intervenissero su disequilibri flemmatici, biliosi e sanguigni che rendevano le donne capricciose, suscettibili e ingenue, oltre che malate.
Quello che ha detto Elena riguardo all'antichità e al Medioevo vale in certo senso anche per la modernità. Nel corso dell'età moderna, infatti, il funzionamento del corpo femminile e di quello maschile continua a essere spiegato attraverso la teoria morale. La grande differenza tra donne e uomini era ancora fondata sul temperamento dei corpi e sulle differenze degli organi sessuali. Si riteneva dunque che il corpo della donna fosse dominato dal temperamento freddo e umido e per questo più debole rispetto a quello maschile e incline alla malattia. A causa di questa concezione si credeva inoltre che la donna fosse meno adatta a ricoprire determinate cariche sociali, proprio perché si riteneva che questa debolezza non fosse solo fisica ma anche psichica e morale. Con questo non bisogna credere che il ruolo sociale della donna in età moderna dipendesse in modo causale dalle concezioni mediche sul corpo. Bisogna piuttosto pensare che queste idee si alimentavano a vicenda. Il fatto che la donna fosse considerata più debole rispetto all'uomo, sia fisicamente che moralmente, era giustificato anche dalla tradizione religiosa. La donna, infatti, secondo la narrazione biblica, non era il soggetto principale della creazione, e era stata creata in un secondo momento e per questo imperfetta e inclina al peccato. Veniva rappresentata addirittura come una tentatrice che avrebbe portato l'uomo alla cacciata al paradiso terrestre. Le credenze sulle caratteristiche morali di donne e uomini non si basavano unicamente sulla teoria morale o sulla tradizione biblica, ma anche su concezioni anatomiche. Infatti, all'inizio dell'età moderna, l'apparato riproduttivo maschile era più conosciuto rispetto a quello femminile e si pensava che non influisse in nessun modo sulla psiche umana e avesse unicamente la funzione di produrre il seme per la generazione. Mentre l'apparato riproduttivo femminile era meno conosciuto, non era ben chiaro in che parte si costituiva e che ruolo avesse nella generazione del feto, se svolgesse un ruolo attivo o passivo. Secondo alcuni, per esempio, serviva solo ad accogliere e nutrire il seme maschile. Non solo non era ben chiaro il ruolo dell'apparato riproduttivo femminile nella generazione, ma gli si attribuivano anche poteri eccezionali. Si credeva infatti che l'utero avesse il potere di condizionare gli organi superiori del corpo, come il cervello, e di conseguenza anche la psiche, influenzandone pensieri ed emozioni. All'utero si attribuiva anche l'origine dell'istinto e del piacere sessuale, un desiderio talmente forte che poteva influire sulle decisioni e il comportamento femminile. Come ha sostenuto una nota storica della scienza, Caroline Merchant, queste idee alimentate da una concezione animistica del mondo contribuirono alla diffusione della credenza nella stregoneria. Si pensava che donne deboli e dominate dalle passioni fossero più inclini alle tentazioni del demonio e che attraverso l'utilizzo di formule magiche fossero in grado di sfruttare le forze nascoste della natura per attrarre gli uomini o vendicarsi di loro. Il fenomeno alla caccia alle streghe aprì un dibattito molto ampio e oltre a coloro che credevano alla partecipazione attiva delle donne nella stregoneria, c'erano anche quelli che sostenevano che non fosse per volontà ma per semplice debolezza che cadevano nelle tentazioni del demonio. Tra questi ultimi c'era anche Reginald Scott, autore di Discovery of Witchcraft, nel quale sosteneva che la causa della presunta stregoneria non fosse attribuibile all'influsso del demonio, ma alla sovrabbondanza dell'umore melanconico che durante il ciclo mestruale sconvolgeva completamente la mente femminile, tanto da portare le donne a confessare di aver fatto patti col diavolo. Ma nonostante il tramonto della stregoneria, non vennero meno i pregiudizi sul corpo femminile, sull'utero e sulla sua presunta influenza sulla psiche. Ancora nel Settecento, durante l'età dei lumi, medici e intellettuali dell'epoca discutevano sul ruolo dell'utero nel corpo femminile.
Ci potresti dire di più sui dibattiti del tempo? Mi sembra interessante capire come si sviluppa questo scollamento tra razionalità e indagine scientifica, ma anche come veniva percepita questa relazione tra fisiologia, socialità e vita emotiva delle donne.
Guarda Gabriele, il tema è molto ricco e complesso. Giusto per avere un'idea su questo periodo, potremmo fare riferimento agli studi di una nota storica della scienza, Marta Cavazza, che nel suo libro Laura Bassi e Donne di Scienza riassume questo dibattito prendendo in considerazione i tre opuscoli che ci restituiscono uno spaccato del tempo particolarmente emblematico. Nel primo opuscolo di Petronio Ignazio Zecchini, intitolato Di geniali, della dialettica delle donne ridotta al suo vero principio, pubblicato nel 1771 a Bologna, l'autore cerca di dimostrare l'inferiorità intellettuale del genere femminile rispetto a quello maschile, sulla base di differenze anatomiche. Zecchini, infatti, a partire dall'idea che il corpo, così come i suoi organi, possono influenzare la psiche umana e che esistano delle idee innate intessute nel corpo, attribuisce all'utero il potere di influenzare in maniera determinante il pensiero femminile e addirittura di essere la causa della concupiscenza. La stravaganza delle idee di Zecchini portò Gennaro Azzoguidi a elaborare una risposta in Lettre de Madame Cunégonde a Madame Paquette, in cui portava ironicamente avanti le tesi di Zecchini, sostenendo che se gli organi genitali femminili possono esercitare questo potere nei confronti della psiche, la stessa cosa sarebbe valida anche per il genere maschile. Allo stesso modo, la psiche degli uomini sarebbe dunque dominata dai propri genitali. In realtà, secondo Azzoguidi, la ragione di questa supposta inferiorità intellettuale non dipende da ragioni anatomiche e fisiologiche, e dunque da ragioni biologiche, ma dal fatto che le donne non avessero la stessa possibilità degli uomini di ricevere un'adeguata educazione e tantomeno di frequentare gli studi universitari. L'ultimo opuscolo che chiude questo dibattito è quello di Giacomo Casanova, che nel suo ironico L'Anna Caprina, epistola di un licantropo, ridicolizza le tesi di Zecchini e sviluppa in un certo senso l'idea di Azzoguidi. L'idea fondamentale che sta alla base di questo scritto è che se gli organi genitali potessero influenzare il pensiero, questo sarebbe ancora più valido per gli uomini, perché come sosteneva Platone, lo sperma nell'uomo è imperante, governa il suo spirito, a differenza dell'utero che secondo Casanova potrebbe influenzare unicamente il suo corpo. Sulla linea di Azzuguidi, Casanova sosteneva che le differenze sociali tra donne e uomini non sarebbero naturali, ma dipenderebbero dall'educazione e dal ruolo sociale che gli uomini hanno imposto alle donne. Per concludere, l'opuscolo di Casanova viene considerato a Cavazza uno dei primi scritti in cui, anche se in modo implicito, si distingue sesso e genere, ossia si distinguono differenze anatomiche e fisiologiche, le identità e differenze sociali costruite culturalmente.
E tu, Elena, cosa ne pensi? In che modo si intrecciano questi campi nella scienza medica e ostetrica dell'epoca? Soprattutto perché, se non sbaglio, l'ostetrice era un campo del sapere quasi esclusivamente di dominio femminile.
All'intensificarsi di queste conversazioni ibride attorno alle donne, al loro corpo, alla loro indole e ai loro diritti all'istruzione e alla partecipazione sociale e politica, corrispose un aumento dell'interesse e della presenza maschile nel campo dell'ostetricia. Quella dell'assistenza al parto era stata una pratica rimasta esclusivamente domestica, manuale e femminile. I primi chirurghi che si erano avvicinati alla materia lo avevano fatto a fine 600, ma fu nel secolo dei lumi che il loro interessamento teorico si tramutò in un approccio fisico e tecnologico. Proprio per il fatto che le donne ricevevano un'educazione più scarna e veloce, i chirurghi erano più istruiti e competenti delle levatrici. Sempre più famiglie sceglievano di affidarsi a loro per gestire i travagli delle donne di casa. Le borse da lavoro degli ostetrici uomini si riempirono di nuovi prototipi di strumenti usati per facilitare l'uscita dei feti dal canale vaginale. Questi utensili erano leve e forcipi, strumenti ancora famosi per la loro pericolosità, sia per la partoriente che per il nascituro. Questi venivano impiegati in sostituzione delle manovre manuali tradizionali praticate dalle levatrici, alle quali era impedito l'uso degli strumenti proprio perché, lo citiamo, servivano più conoscenza, più intelligenza, forza e fermezza d'animo. In questo stesso periodo si osserva anche un aumento esponenziale di operazioni chirurgiche sulle partorienti mai tentate prima di allora. Un caso è quello della sinfisiotomia, il taglio dei legamenti che uniscono il bacino in corrispondenza del pube, sperimentata per la prima volta a Parigi nel 1777 e praticata ancora oggi per allargare le strutture ossee e facilitare il parto. Un secondo caso è quello del cesareo con cui abbiamo aperto questo episodio. Il primo cesareo di cui si hanno prove che ebbe esito positivo sia per la partoriente sia per il nascituro avvenne a Pavia ad opera del professor Edoardo Porro ben un secolo dopo, solo nel 1876. La sua tecnica vincente consistette in un'isterectomia completa, ossia nell'asportazione dell'utero e degli organi annessi. Tra 7 e 800 crebbe anche l'attenzione per i disturbi femminili nella sfera psichica. I primi studiosi che indagarono le malattie neurologiche ne riconducevano l'eziologia all'ambiente sociale e alle contingenze esterne delle paziente e dei pazienti che ne soffrivano. Tuttavia, la loro denominazione di affezioni isteriche è un evidente rimando di tale sintomatologia nervosa all'utero, dal greco hysteron, e alle sue caratterizzazioni storiche di organo labile e malfermo.
Davvero molto interessante. Ma a questo proposito, prima di finire, ti vorrei chiedere un'ultima cosa, partendo proprio da quest'ultimo punto. Che cosa ci comunicano la storia della medicina, dell'ostetricia e dell'utero riguardo al presente e alla nascita della medicina di genere?
L'isteria rimase uno dei cardini della psicologia medica, della psicanalisi e poi della psichiatria per decenni. Oggi non è più un termine medico, da quando è stato espunto dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nel 1987. Isterica e isterico rimangono solo dei termini offensivi e sessisti. Inoltre, oggi le persone con l'utero non sono considerate intrinsecamente volubili o deboli per motivi fisiologici. I cesarei sono interventi sicuri, il corpo femminile e l'esperienza delle donne rispetto alla loro salute sono al centro della conversazione medica e politica contemporanea. La veloce storia dell'utero di cui abbiamo parlato in questa puntata ci permette di guardare con un sguardo nuovo i traguardi e i ritardi della medicina per le donne e delle donne. Nella medicina contemporanea si sta sviluppando una sensibilità diffusa per l'impatto della differenza sessuale e per il genere, che sta permeando tante branche degli studi medici. La medicina di genere sta innestando nella pratica tradizionale un approccio che considera le differenze biologiche, sociali e culturali tra uomini e donne nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle malattie. Si basa sull'idea che il genere e la differenza sessuale influenzino non solo la fisiologia del corpo, ma anche i risultati del trattamento e l'esperienza di malattia. Questo approccio è importante per garantire un'assistenza sanitaria più equa e mirata alle esigenze specifiche di ciascuna persona, senza o con un utero. Queste ultime, ignorate, dimenticate o distorte nella filosofia medica per troppo tempo, iniziano ad essere finalmente poste nel fulcro della ricerca della medicina fisiologica e sociale contemporanea.
Grazie Elena e grazie Stefano. Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.